CineUni presenta
Bentrovati amici di CineUni, il format di radio universitarie che si occupa di cinema. Io sono Irene e qui con me a presentare la puntata c'è Virginia.
Ciao a tutte!
E questa è la nostra prima volta insieme, quindi vi consigliamo di tenere ben aperte le orecchie perché non ve ne pentirete. Come sempre, anche se siamo arrivati all'11ª puntata e ormai ci conoscete, vi ricordiamo che CineUni propone ogni settimana nuovi contenuti interessantissimi sul mondo del cinema. Quindi se siete anche voi degli appassionati come noi, ricordate di seguire tutti i nostri aggiornamenti non solo sul nostro sito cineuni.raduni, ma anche ascoltando i nostri podcast su Spotify e seguendoci su tutti i social, Facebook, Instagram, Telegram e Twitter. Lascio ora la parola a Virginia che vi introdurrà quello che è il tema di questa puntata.
Grazie, questa è la puntata delle prime volte. Vedremo insieme qualche aneddoto sugli Oscar, sui film da non perderci, tra cui il Rifkin's Festival di Woody Allen e Shrek, che quest'anno compie 20 anni, e naturalmente non mancheranno il Cine Time di Francesco Guerra, che ci parlerà di Nomadland, il Cine Evergreen di Guglielmo Ercole e De Simone sul quarto episodio di Star Wars e la rubrica di riflettori puntati su Leonardo DiCaprio con Giovanna Del Vino. E ora passiamo alle news.
CineUni. Che film questa radio?
Come era già stato detto alla scorsa puntata, finalmente si potrà tornare al cinema. Una bellissima notizia e davvero ne siamo tutti felici perché non ne vedevamo l'ora. E assieme a questa riapertura torna anche in vigore il decreto finestre che reintroduce l'obbligo di uscita in sala per i film che ricevono i contributi dello Stato e la possibilità di divulgare i film sulle piattaforme streaming solo dopo 30 giorni dall'uscita in sala. Tra i film in programmazione ci sono anche quelli degli Oscar di quest'anno, tra cui Mank di David Fincher, Pieces of a Woman di Cornel Mudrutko e Nomadland di Chloe Zhao. Quest'ultimo film è stato molto discusso agli Oscar, vero?
Assolutamente. La settimana successiva agli Oscar sembra essere stata all'insegna delle polemiche. Come tutti ben sapete, infatti, la cerimonia degli Oscar ha visto come vincitore tra i candidati a miglior film e miglior regia la pellicola Nomadland della regista Chloe Zhao e come vincitrice del premio miglior attrice Frances McDormand, protagonista dello stesso film. Un premio tutto al femminile, quindi, che però ha fatto molto parlare di sé. La cosa che più dovrebbe farci riflettere, però, è che le polemiche rivolte a questa premiazione non si siano soffermate tanto sulla qualità della recitazione o sugli aspetti prettamente cinematografici della pellicola, quanto piuttosto sul modo in cui la regista e l'attrice hanno deciso di presentarsi sul palco. Sneakers ai piedi, trecce alla Greta Thunberg, abiti semplici e look scapigliati. A chiudere il tutto, un lungo ululato alla fine del discorso di ringraziamento che molti hanno visto come un omaggio al tecnico Michael Wolf Snyder, morto suicida quest'anno. Di certo, una condotta piuttosto insolita, non c'è che dire, che ha fatto letteralmente impazzire i social. Ancora una volta, siamo qui a discutere dell'aspetto di una donna invece che del suo straordinario talento. Fortuna che c'è chi, come Frances McDormand, non si è mai voluta adattare ai canoni estetici della società, dimostrandoci che non c'è bisogno di essere sempre impeccabili per poter vincere un Oscar. Non c'è dubbio dunque che il mondo del cinema stia cambiando, diventando sempre più inclusivo.
E a proposito di premi e cambiamenti, anche quest'anno il premio Lux per il cinema europeo si svolge online, è cominciato il 3 maggio e terminerà con le premiazioni dei film il 9 giugno. La novità è che quest'anno anche il pubblico potrà dire la sua, potrà infatti votare dal sito della luxaward.eu il proprio film preferito e le votazioni saranno aperte fino al 23 maggio. I film in gara sono Un altro giro di Thomas Vinterberg, Collective di Alexander Nanau e Corpus Christi di Jean Comasa. Due dei tre film, Collective e Corpus Christi, saranno disponibili gratuitamente tramite registrazione sul sito di mymovies.it. E se vi sembrassero entrambi bellissimi e non sapeste proprio quale scegliere, vi invitiamo a seguire i contenuti della redazione di CineUni, che seguirà l'evento e pubblicherà regolarmente recensioni, articoli e commenti sui film trasmessi.
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
È il momento del nostro CineTime. Questa volta il film che abbiamo deciso di consigliarvi finalmente è disponibile in tutte le sale e non più solo in streaming. Sto parlando di Rifkin Festival, dell'amatissimo regista Woody Allen. Certo, il genere può piacere e non piacere, ma non si può negare che Woody Allen abbia stile. Il suo stile, ben strutturato e riconoscibile. E poi forse anche il motivo per cui è stato scelto proprio lui per riaprire le danze dopo mesi di chiusura. Insomma, abbiamo bisogno di spensieratezza e di risate. E quando queste chiamano, Woody Allen è sempre pronto a rispondere. Il film vede come attori protagonisti Wallace Shawn nel ruolo di un anziano critico cinematografico e sua moglie Sue, interpretata da Gina Gershon, immersi in una intrecciata storia d'amore che sfocia nel tipico tema comico del ménage à quattro. La caratteristica della pellicola, quindi, non sta tanto nella trama, che anzi risulta essere abbastanza convenzionale, quanto piuttosto nei continui rimandi a film classici, a partire da Fellini fino ad arrivare a Buñuel, che vengono puntualmente parodiati e presi di mira. Un citazionismo, quindi, che forse può risultare un po' difficile da comprendere per chi non ha esperienza nel campo, ma che sicuramente vale la pena di scoprire. Se non altro per godersi la visione di un Christoph Waltz nel ruolo della morte, anche se una morte un po' diversa dal solito. Insomma, lascio a voi i giudizi. Adesso invece passiamo a qualcosa di più serio. Visto che prima l'ho tirata abbastanza per le lunghe con le polemiche riguardo Nomadland, tanto vale allora addentrarci ancora di più alla scoperta della pellicola. E a questo ci penserà Francesco, con il suo CineTime tutto dedicato al film vincitore degli Oscar 2021.
CineUni presenta CineTime.
Troppi cine, dite film, non lo so.
Se mai c'è un inizio per parlare di Nomadland, beh, è proprio la fine. In quella che sembra essere una citazione alla scena finale di Sentieri Selvaggi di John Ford, appare finalmente il vero protagonista della pellicola. Il paesaggio, dai deserti innevati ai grandi canyon, dai boschi ai ruscelli e alle cascate. Gli Stati Uniti offrono differenze proprio al centro del paese, lontano dalle più rinomate coste dove si trovano le principali città, New York e Washington da una parte, Los Angeles dall'altra. Lontana da costa a costa, la terra di mezzo è senza padroni, non appartiene a nessuno perché nessuno effettivamente la vuole. È soltanto dei nomadi, gente che però la prende in prestito e poi la cede ad altri. Come ho detto, questo protagonista si mostra pienamente soltanto nel finale. Tra noi e la sua visione c'è una figura solitaria, una nomade che seguiamo per tutto il percorso. Il suo nome è Fern, vive in un van chiamata Vanguardia, si muove solitaria e senza meta, proprio like a Rolling Stone, accompagnata di tanto in tanto da persone come lei che spariscono e poi ritornano sulla scena. È bene chiarire che la vita di questi nomadi è frutto di una scelta, non tanto di una contingenza. C'è una contingenza, chiaramente, in alcuni casi, come nel caso di Fern, che abbandona quella che era una situazione sedentaria dopo la perdita del marito e del lavoro. Ma ecco, queste persone hanno scelto di vivere in quel modo. sebbene comunque avessero dei parenti stretti che erano disposti ad accoglierli a braccia aperte, come figli, fratelli, sorelle, che potevano offrire un tetto da condividere con i propri cari. Fern e gli altri nomidi viaggiano per tutto il tempo, si radunano in luoghi aperti e vasti, dove c'è tantissimo spazio per posteggiare i van. Ma sebbene soppiantati dalle radici urbane, la loro vita è simile a quella dei cittadini sedentari. Fanno lavori dove capita, vivono la giornata senza particolari aspettative per il giorno dopo, sognano un van più grande, più attrezzato, dove poter vivere, proprio come chi sogna di comprare una casa più grande per sistemarsi meglio. L'unica differenza ce la fa notare la regia di Chloe Zhao, ed è il contatto con la natura. È un contatto chiaramente più intenso e più vissuto, che lega queste persone alla terra, al deserto, alla polvere e alle pietre, e richiama in un certo qual modo alla vera origine della vita dell'uomo sulla terra, al vero contatto che l'uomo ha con essa, regalando anche delle esperienze che difficilmente possono viversi in città e che difficilmente possono essere descritte o riprese dai cellulari. La regia poetica di Zhao, che passa da intensi primi piani a campi lunghissimi dove Fern e il suo van sono solo un puntino nel vasto paesaggio, permette anche di coprire una sceneggiatura che a tratti appare poco incisiva. Il film premio Oscar 2021 è dunque un road movie minimale ed esistenziale, ed è diverso dai classici statunitensi del genere che abbiamo conosciuto lungo la strada. Ed è sicuramente molto più adatto ai tempi che stiamo vivendo. Da Catania per Cineuni, Francesco Guerra.
Cineuni, che film è questa radio?
Avete ascoltato il Cinetime di Francesco Guerra. Questa è la puntata delle prime volte. È la prima volta che io e Irene conduciamo la puntata di Cineuni, il primo Oscar con delle registe donne, il primo anno in cui il pubblico vota il Festival del Cinema Europeo, e anche la prima volta che Shrek compie 20 anni.
Tanti auspici a te, tanti auspici a te!
E per festeggiare, la Universal Pictures Home Entertainment produrrà un'edizione speciale in formato 4K Ultra HD che sarà disponibile dal 27 maggio. Tratto dall'omonimo libro di William Steig, Shrek è stato il primo film diretto da Andrew Adamson, il regista delle Cronache di Narnia, ed è stato anche il primo film d'animazione ad aver vinto l'Oscar del 2002. Un buon inizio per questo regista emergente. Il premio non ci stupisce vista l'originalità della trama. La storia parla di un orco, apparentemente cattivo, che si comporta da eroe, e un principe, apparentemente buono, ma che in realtà non è poi questo granché. Una storia insolita, insomma, che ci insegna a non lasciarci ingannare dalla prima impressione che abbiamo delle persone e a conoscerle a fondo prima di farci un'opinione di loro.
Qual è il tuo problema, Shrek? Ma perché ce l'hai col mondo intero, eh?
Senti, non sono io che ho un problema, capito? È il mondo che sembra avere un problema con me! Le persone mi guardano in faccia e fanno: ah, aiuto, scappate! Un grosso, stupido, orrendo orco! Mi giudicano prima ancora di conoscermi, perciò mi trovo meglio da solo.
Attorno al mondo di Shrek è nato un vero e proprio franchise. Oltre a ben 4 film prodotti tra il 2002 e il 2010, sono stati creati anche uno spin-off, Il gatto con gli stivali, 8 cortometraggi, 3 speciali televisivi e una serie. E poi? Prima del quinto film d'animazione di Shrek è in programma un altro spin-off, Il gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio. Ma prima di vederli dovremo aspettare il 2022. Noi, fan del simpatico orco e dei suoi amichetti, non vediamo l'ora di saperne di più. E restando sul fantasy, ma distaccandoci dal mondo delle favole, adesso ascoltiamo insieme il Cinevergreen di Guglielmo Ercole De Simone, che ci parlerà del quarto episodio di Star Wars.
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinevergreen. Non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione.
Ora non so voi, ma questa volta sarebbe bello fare un vero viaggio nel tempo con la nostra immaginazione. Proviamo a riavvolgere il nastro dei ricordi, ancora. E ancora, oltre quelli che portiamo dentro di noi, attraversando le foto e le scene di una manciata di decadi fino a ritrovarci seduti sulla poltroncina di un cinema. Certo, non un multisala high-tech, di ultima generazione, eppure riusciamo a riconoscere lo stesso inconfondibile profumo di popcorn di sempre. Con gli amici si ride e ci si diverte fino a che le luci si spengono, tranne quella del proiettore. Ed ecco davanti a noi una schermata silenziosa, una scritta, una coordinata per il nostro viaggio immaginifico. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana.
Ho affidato delle informazioni vitali per la sopravvivenza della ribellione al sistema mnemonico di questa unità C1. Mio padre saprà come recuperarle. Devi far sì che questo droide arrivi da lui sano e salvo ad Alder. È la nostra ora più disperata. Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza.
Correva l'anno 1977 e George Lucas presentava e consegnava al mondo Star Wars. Bene, e se provassimo a continuare questo esperimento, cercando di vivere l'esperienza di questo film come se non conoscessimo altro proprio che questo film? Un piccolo sforzo che ci potrebbe premiare con una sua comprensione inedita, spontanea e perché no, essenziale. Bene, innanzitutto episodio 4, Una nuova speranza, titolo della primissima riedizione del 1981, è un'avventura dove il fantastico e lo sci-fi confluiscono in una scrittura semplice e lineare, eppure molto solida. Un punto di forza che permette al pubblico di orientarsi nell'immenso oceano della galassia, abbracciando senza problemi l'antefatto della vicenda. L'Impero Galattico ha esteso la sua fredda e buia ombra di dominio con pugno di ferro e una nuova arma lo renderà praticamente invincibile. Intanto, sul pianeta Tatooine, un ragazzo come tanti sogna grandi cose e desidera uscire dal guscio ovattato che gli zii con cui vive gli hanno costruito attorno. Non immagina nemmeno che un giorno non solo salverà una vera principessa, ma l'intero universo.
Voglio venire con te ad Alderaan. Qui non c'è niente per me ora. Voglio conoscere le vie della forza e diventare un Jedi come mio padre.
A conquistarci è l'epicità della lotta tra un manipolo di ribelli contro il male incarnato dall'impero, una lotta che tocca vette metafisiche, quelle della forza, appena accennate e pur presenti, in filigrana rispetto a tutta quanta la storia. Per Luke Skywalker, e noi con lui, essa è qualcosa che intuiamo a malapena. Ci lasciamo invece catturare dall'entusiasmo per un viaggio incredibile e certamente pericoloso, ma prepotentemente nostro. E non siamo soli in questo. Personaggi semplici e dai ruoli molto chiari, ma che vanno oltre e sono diventati iconici, come Han Solo, Obi-Wan Kenobi e Darth Vader.
Ti stavo aspettando, Obi-Wan. Ci rincontriamo finalmente.
John Williams poi esalta i temi epici, elevando la storia a vera space opera. Ogni personaggio in scena è accompagnato da un suo proprio tema, in Luke con tanto di variazioni fedeli al suo stato emotivo. Ascoltiamo precisi rimandi, rime e accostamenti che dispiegano sul pentagramma tutte le atmosfere e l'evolversi dell'intera vicenda. Episodio 4, se preso di per sé, come abbiamo provocatoriamente fatto, può e deve essere considerato un piccolo gioiello, non un semplice passaggio obbligato per entrare e conoscere la saga. Se poi avete modo di gustarvi la versione storica di quegli anni, avete fatto davvero centro. Qui è Guglielmo Ercole De Simone, per Cineuni, Roma. Passo e chiudo.
Continuando sul tema della puntata, quindi sulle prime volte, non possiamo non fare riferimento nuovamente agli Oscar 2021. Infatti, a causa della pandemia, per la prima volta sono stati candidati alla stessa edizione film usciti in due anni diversi e si è deciso inoltre di unire i premi dedicati al sonoro in un'unica categoria. Pensate che è stata una prima volta importante anche per la regista di Nomadland, Chloe Zhao, che abbiamo già citato precedentemente, che sicuramente passerà alla storia in quanto prima donna non caucasica ad aver vinto un Oscar. Ma non è tutto. Gli Oscar 2021 sono un crogiolo di prime volte. A partire da Riz Ahmed, primo attore musulmano ad aver ottenuto una candidatura per Sound of Metal, fino ad arrivare a tutti quei nomi a noi meno familiari che sono stati candidati per la prima volta quest'anno, tra attori minori e talenti stranieri. D'altronde, già negli scorsi anni l'Academy aveva ampliato i propri orizzonti al di là dell'America, dopo essere stata più volte accusata di essere un po' troppo patriottica, diciamo così. Come dimenticare, ad esempio, la vittoria di Bong Joon-ho, il regista di Parasite, primo film non in lingua inglese ad aver vinto l'Oscar come miglior film nel 2020. Forse la pandemia ha davvero cambiato le carte in gioco anche nel mondo cinematografico, dando maggiore visibilità a chi non ne aveva mai avuta prima. Dimentichiamoci allora del cinema come l'abbiamo sempre conosciuto. D'ora in poi ci saranno solo sorprese e novità, e noi non vediamo l'ora di viverle tutte.
Bene, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo di seguirci sul nostro sito cineuni.raduni, di ascoltare i nostri podcast su Spotify per non perdervi le novità della redazione e seguiteci anche sul nostro canale Telegram e poi dateci la vostra opinione sul cinema attraverso i social, ci trovate su Facebook, Instagram e Twitter. E adesso è il momento dei riflettori puntati con Giovanna Del Vino che ci parlerà di Leonardo DiCaprio e per intanto un caro saluto da Virginia di Cineuni.
E anche da Irene. Alla prossima!
Riflettori puntati.
Bentornati amici di Cineuni a questo nuovo appuntamento di Riflettori puntati. Oggi parliamo di Leonardo DiCaprio. Devo ammettere che io lo amo da sempre, dai tempi del Titanic, da quando tutti pensavano che fosse troppo bello per essere bravo. Sì, ragazzi, a volte c'è una forma di discriminazione anche opposta a quella che conosciamo. E probabilmente è quello che per anni ha pensato anche l'Academy, che non gli faceva mai vincere un Oscar. Ma andiamo con ordine. Bisnonni italiani, viene chiamato da sua madre Leonardo perché mentre era nella pancia diede un poderoso calcio mentre sua mamma stava guardando un dipinto di Da Vinci nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Insomma, quest'uomo ha un recondito contatto con l'Italia, ma veramente si può dire innato. Anche lui muove i primi passi nel mondo della recitazione con genitori in blue jeans come Brad Pitt, Michael J. Fox e Matthew Perry, e anche lui passa da alcuni B-movie prima di interpretare Buon compleanno Mr. Grape, in cui è un ragazzino affetto da autismo, un ruolo incredibilmente difficile, ma che lui porta a casa in modo davvero esemplare. Poi arriva Titanic e arrivano le critiche. La gente si dimentica che è semplicemente bravo e bello, sia l'uno che l'altra. Cosa che dimostra anche in The Beach, in Gangs of New York, in The Departed, Il bene e il male, e in seguito anche in Shutter Island, Inception, Il grande Gatsby, eccetera, eccetera, eccetera. Praticamente diventa il trasformista camaleontico di Prova a prendermi, ma nella realtà e con intenzioni diverse. Lui, semplicemente, può fare tutto e sa farlo.
Vedi quella gente che ti fisse? Si voltano a guardarti, chiedendosi dove te ne andrai stasera.
Nonostante sia classe 1974, devo ammettere che quest'uomo porta con sé fascino ed eleganza da tutta la vita. Ed è con classe e con la stessa eleganza che ha affrontato anche le varie meritatissime nomination agli Oscar, che però lo vedevano uscire sempre sconfitto. Meme, barzellette, uso di condizionali vari come «avrebbe dovuto vincere lui» o «se lo sarebbe meritato per questo film». Addirittura non viene candidato per Django Unchained e io mi unisco al coro dicendo avrebbe dovuto ricevere almeno una candidatura per quel film. Si è rotto la mano durante le riprese e ha continuato a girare.
Signori, avevate la mia curiosità, ma ora avete la mia attenzione.
Poi accade, dopo 6 nomination e dopo che avrebbe dovuto vincerlo già per The Wolf of Wall Street, la statuetta arriva con Revenant, Re di Vivo. E io ho pianto per lui quella notte. Si sono forse fermate le battutone su internet? Ovviamente no. Pensate che alla cerimonia di premiazione si è poi presentato l'orso del film, o almeno un uomo vestito dall'orso del film per cui DiCaprio ha ottenuto l'Oscar, in un misto di battutine tra l'Oscar alla fine lo vincerà persino l'orso ma non Leo e il celebre Bear vs. Leo. In un gioco di parole in inglese dovuto al diminutivo di Leonardo, quindi Leo, che in realtà significa leone in inglese. E quindi diventava l'orso contro il leone. Una battaglia epica inventata di sana pianta per una statuetta. Geniale e meraviglioso.
Sa quanta strada ho fatto per trovarlo.
E ancora una volta nobilmente Leo ha riso, tanto, e ha scherzato e ha continuato la sua battaglia per l'ambiente. Vi suggeriamo infatti Punto di non ritorno, il documentario di cui è promotore, produttore e attore. E anche il suo discorso di ringraziamento era appunto incentrato sul problema ambientale. Che dire, ragazzi, un grande attore è una grande persona, sicuramente con una pazienza infinita, e lo ha dimostrato con gli Oscar. Io sono Giovanna di 6023 e vi auguro per questa settimana tanti bellissimi film col nostro Leonardo DiCaprio. Ciao!
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!